Considerazioni generali sulla verità seconda parte. Quello che ho detto nell'esposizione precedente riguardava la filosofia morale, l'etica, la pragmatica, la pratica di una persona media, del ceto medio, che vive la sua vita. Ma qual è la considerazione psicologica dei potenti della terra che schiacciano gli uomini e che programmano attentati, che uccidono, che fanno la guerra e che si arricchiscono? È la considerazione di un fondamentale bipolarismo per cui queste persone sono esaltate, esaltate. E poi loro sanno che gli uomini hanno bisogno di un controllo perché ci sono le persone aggressive. E quindi, secondo la considerazione che ho già esposto, no? C'è una corrispondenza tra interesse privato, io domino il mondo, e l'interesse collettivo. Il mondo ha bisogno di essere dominato primo e lo domino io secondo. E quindi io faccio il mio interesse terzo e quindi il mio interesse è dominare il mondo quarto. Questa è la fondamentale paradigma che sta alla base del male nel mondo, male sociale. Ebbene, il target obiettivo della verità è il cittadino medio che fa il suo dovere e che non disturba tanto le persone. Fuori da questo target rientrano due categorie di persone, il ceto medio aggressivo e il padrone del mondo. Abbiamo appena detto che il padrone del mondo giustifica la propria azione di male sulla terra, l'attentato, la bomba, la guerra, eccetera, dicendo devo controllare il ceto medio aggressivo, cioè non quello, il target obiettivo della verità, cioè l'uomo medio, ceto medio come sono io, che deve fare il suo dovere ogni giorno e che non disturba gli altri. Fuori da questo target c'è il ceto medio molesto e poi c'è il signore del mondo che deve controllare l'uomo molesto, che sono milioni di persone, e quindi domina la terra. E quindi la domanda filosofica di quello che è stato definito nel sito, il problema politico fondamentale. Esiste un sistema migliore? Sistema tra virgolette, cioè un generale modello sociale che sia migliore di quello attuale. Quello attuale è caratterizzato fondamentalmente da un impianto democratico con una incapacità delle leggi di controllare le masse, e con una correzione di questa incapacità da parte di agenti, i servizi, agenti nel senso di enti, che sono i servizi segreti, e quindi agenti, i servizi segreti, non c'entra niente, agenti, cioè forze, i servizi segreti, che agiscono al di fuori e al di là della legalità per tamponare ciò che sta al di là della legalità, cioè il ceto medio aggressivo. Per tamponare il ceto medio aggressivo che va al di là della legalità, io devo agire nell'illegalità, cioè i servizi segreti. Esiste un sistema migliore? Perché il problema del sistema migliore è che gli uomini sono inconsciamente aggressivi, cioè tu non puoi spiegare loro la verità perché sono chiusi alla verità. Faccio un esempio: vado in ambiente di lavoro e uno mi molesta, come mi è capitato nel 2009 a scuola, nel 2009. Uno mi molesta, un collega mi molesta. Se io fossi stato un professore universitario ordinario entrato in quella scuola per tenere una conferenza, non mi avrebbe molestato. Cioè l'effetto esorcistico della fama di una persona. Quindi esiste un sistema migliore. Questa persona che è aggressiva inconsciamente, gli spieghi, guarda che qui c'è la verità, leggila prima di farla persona aggressiva. Cioè tu riesci a correggere certi comportamenti, certi altri però sono profondamente aggressivi e non riesci a correggerli. Il nazismo non è che tu vai a spiegare la filosofia di Aristotele a Hitler, quello è un pazzo, è uno psicotico. E se come c'è la monarchia uno solo, così la democrazia sono molti, come c'è Hitler un pazzo solo, così nella democrazia ci sono molti pazzi, il ceto medio aggressivo. E quindi il sistema attuale è che i servizi segreti devono correggere queste devianze facendo attentati nella democrazia e facendo un contesto di guerra attorno alla democrazia, immigrazione, guerra, terrorismo, eccetera. Ok, lasciamo stare la problematica se esiste un sistema migliore, che l'abbiamo cercato e si può anche dire forse non esiste un sistema migliore. Il problema adesso è capire questo. Se tu, servizio segreto, fai una pornografia industriale di massa perché appunto un giovane come sono io nell'adolescenza conosce la pornografia come tutti gli adolescenti, poi all'età di 40 anni capisce che quella che era negli anni 60, 70, 80 l'emergere della pornografia di massa era un'azione programmata da parte di dipartimenti di sicurezza che hanno il compito di controllare le masse. Questo un adolescente non lo sa. Poi hai 40 anni e capisci che è tutto programmato, che è tutto programmato. Cioè, mentre nell'enciclopedia Treccani c'è il dibattito che dice, no? Alcuni dicono che la pornografia ha dei vantaggi, altri dicono che porta degli svantaggi, questi psichiatri dei servizi segreti non hanno bisogno di sentire il parere della Treccani, dicono bisogna farlo e programmano la pornografia industriale di massa. La questione è come Dio giudica queste persone. Perché al divano col papà, prima alle 2 dopo il pranzo, ho detto: Ah, sai papà, ho scoperto io che sono un ignorante che la lunga marcia era una ritirata, no? Non era come la marcia su Roma di Mussolini. E lui mi ha detto: Sì, in realtà aveva un aspetto di ritirata, ma poi c'è stata anche un'offensiva. E allora ho chiesto a papà: Scusa papà, ma questo qua, no? Stalin ammazza gli ucraini col grano e fa strage, ma Mao sembra che ne abbia fatta ancora di più grossa, eppure a me Mao sembra una persona positiva. Allora, secondo te, papà, Mao sarà condannato o no nel giudizio universale? E lui mi ha detto: queste cose non lo sa, non lo so e non mi interessano. Quello che ha fatto Dante è la Divina Commedia, in cui lui prende i personaggi storici e li mette all'inferno, al purgatorio, al paradiso. Io sono profondamente sensibilizzato a questa problematica, perché c'è il problema di capire se certi personaggi storici possono fungere da modelli o sono dei cattivi esempi. Mao è un modello o è un cattivo esempio? Quindi questa problematica dantesca è importante. Ed è importante capire che io col mio sito di 6.000 pagine ho fatto la Divina Commedia. Nel senso che mentre Dante prende i personaggi storici e li mette all'inferno, purgatorio e paradiso, io ho affrontato la questione in modo scientifico, cioè mi sono chiesto, non io metto all'inferno questo o quello, ma mi sono detto, posto che Hitler e Giuda sono figure negative, come Dio giudica Mao nel giudizio universale? Perché il giudizio universale ci sarà e quindi noi saremo giudicati nel giudizio universale. Ha fatto 50 milioni di morti. Però ha anche cambiato regime e ha aperto la Cina all'occidentalizzazione, rendendole un paese moderno. E quindi appunto il discorso qui non è sul sistema migliore, il discorso è su come Dio giudicherà queste persone che oggettivamente fanno il male. Può darsi che la popolazione abbia bisogno di una strage, di un attentato, di un magistrato ucciso, no? Ma chi fa queste opere se la vede con Dio nel giudizio universale. Sì, dice il Signore, io ho suggerito l'abbattimento delle torri gemelle, ma coloro che l'hanno eseguito e a cui io l'ho suggerito sono giudicate nel giudizio universale come assassini. Sì, la pornografia è necessaria perché attenua l'angoscia di milioni di giovani che sono solitari e hanno bisogno di consolazione. Ma io giudicherò chi ha fatto questo, chi li ha tentati, e non gli attentati, chi ha tentato i giovani, e giudicherò le attrici pornografiche che erano delle bambine di figlie di papà e poi sono andate a fare queste cose. Quindi questa è la problematica. Il problema del sistema migliore, qui l'ho esposto in tutto il sito è sul sistema migliore, non l'ho affrontato. Qui mi è interessato capire come Dio giudicherà queste persone che fanno il male, anche se il male a volte sembra necessario.